un po' di incontri da questa parte stiamo trattando la vita del re Ezechia. E una vita sicuramente di questo re molto intensa, o diciamo una vita di questo re che si suddivide in quattro fasi, in quattro tempi, ma quello che stiamo trattando è solamente una fase della vita di questo re. E ho dato un titolo, come già sapete, come già diverse volte ho ricordato all'inizio dell'incontro, che Ezechia, che è un re fedele, di una fedeltà, di una fiducia ineguagliabile, rara, è vero. La vita, troviamo questo re in più di un libro della scrittura, lo troviamo nel libro dei re, nel capitolo 18, in poi nel libro delle cronache e anche nel libro di Isaia. Questo titolo l'ho proprio tratto dal capitolo 18 di Seconda Re nel versetto 5, ma non andiamo a rileggere questo passo perché altrimenti il tempo verrebbe un po' a mancare. La prima fase della vita di Ezechia, quindi, ci parla della sua fiducia e della fede nel Signore. Ho suddiviso anche questa fase in quattro momenti. Abbiamo ricordato nel primo incontro il contesto in cui vive e avviene e è avvenuta la formazione di Ezechia. Il secondo incontro abbiamo trattato l'importanza di coltivare un rapporto personale con il Signore. L'ultima volta abbiamo trattato una fede operante, una fede tangibile. Questa sera tratteremo l'ultimo punto che, essendo un po' lungo, lo divideremo in due parti. Oggi è, Dio volendo, martedì, che è un giovane re il cui cuore batteva per il Signore. Andiamo in Seconda Cronache, capitolo 29. Leggeremo i primi tre versetti. Dice così la parola: Ezechia aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abi, figlia di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide suo padre. Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, riaprì le porte della casa del Signore e le restaurò. Ho ricordato che un giovane re il cui il cuore batteva per il Signore, per Dio. Quindi dentro a questo giovane c'era il desiderio di fare la volontà di Dio. Abbiamo visto in tutti questi incontri come in questo giovane c'era proprio il desiderio di fare la volontà di Dio. Come abbiamo visto, non sono solo delle belle parole, parole prese dalle scritture, quello di voler fare la volontà di Dio, parole sicuramente conosciute che spesso esprimiamo, esce dalla nostra bocca, parole dette per abitudine, succede anche questo tante volte, o imparate a memoria. A volte sentiamo dei credenti giovani e meno giovani che vogliono fare la volontà di Dio o pensano di voler fare la volontà di Dio. Ma da che cosa si capisce? Noi dobbiamo porci delle domande. Da che cosa si capisce che questo giovane re voleva compiacere il Signore, voleva fare la volontà di Dio? In che modo aveva messo la sua fiducia nel Signore? Lo si capisce Lo si capisce dal posto che ha dato a Dio nella propria vita. Lo si capisce da questa scelta. Sicuramente non è sempre facile. Che posto occupava il Signore nella vita di Ezechia? È vero, nella nostra vita noi facciamo delle scelte in cui quella scelta ha sicuramente un posto nella nostra vita, è vero. Ma che posto occupava Dio nella vita di Ezechia? Abbiamo letto nel capitolo 29 di Seconda Cronache, versetto 2, rimettiamo gli occhi su questo verso, dice: nel primo anno del suo regno, nel primo mese, riaprì le porte della casa del Signore e le restaurò. Non sta dicendo che nel secondo, in questo passo, non sta dicendo che nel secondo mese, nel secondo anno del suo regno, nel primo mese, riaprì le porte della casa del Signore e le restaurò. Non sta nemmeno dicendo che nel primo anno del suo regno, nel secondo mese, riaprì la casa del Signore e le restaurò. Ma nel primo anno del suo regno, nel primo mese, riaprì le porte della casa del Signore e le restaurò. Cioè, il momento in cui il re si è seduto sul trono, dal momento in cui ha preso a regnare, la prima cosa che il re ha fatto non era quello di ampliare e fortificare il palazzo reale dove si era insediato. Non era nemmeno quello di rinnovare l'arredamento del palazzo reale secondo i suoi desideri, è vero, secondo i suoi gusti, secondo i suoi bisogni, secondo le proprie necessità. Perché, sapete, questa è una delle prime cose che i presidenti di solito fanno quando si stabiliscono nel palazzo del governo. Vi ricordate quando, per esempio, il presidente Biden o Trump si sono insediati nella Casa Bianca? La prima cosa che hanno fatto, hanno cambiato tutto l'arredamento. Il re Ezechia non ha dato quindi la priorità a se stesso, ai propri bisogni, ai propri desideri, ai propri interessi, alle proprie ambizioni, come potrebbe essere anche la propria famiglia, per esempio, la propria moglie, il proprio marito, i propri figli, o il proprio lavoro, o il proprio divertimento, come la propria vacanza. E sicuramente anche lui aveva delle necessità, dei bisogni, come tutti noi, è vero. Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, riaprì le porte della casa del Signore e le restaurò. La priorità di Ezechia era il Signore, era la casa del Signore. Il Signore, la casa del Signore, aveva il primo posto, la priorità. Ma cosa vuol dire priorità? Cosa vuol dire primo posto? Vuol dire dare a Dio la precedenza. Dare a Dio la precedenza sempre. Che lui venga da sinistra o da destra, lui ha sempre la precedenza. Lui, il Signore, viene prima di ogni altra cosa. Lui ha sempre la priorità. E quindi non ci sono imprevisti, non ci sono impegni, contrattempi prima di lui. Questo sicuramente è una lezione, un insegnamento per ciascuno di noi, è vero, molto importante. Spesso gli imprevisti prendono il posto del Signore. Diamo agli imprevisti la precedenza e quindi sono diventati più importanti degli incontri di chiesa. Il salmista, molto bello quando ci sono dei credenti, soprattutto anche nei salmi, dove loro esprimevano questo forte questa priorità nei confronti del Signore, del suo popolo, della casa del Signore. Dice il salmista nel Salmo 119, versetto 60, dice: senza indugiare, cioè senza perdere tempo, senza temporeggiare, dice: mi sono affrettato. Quindi troviamo qui l'urgenza, l'immediatezza, la rapidità. Sta dicendo il salmista: è troppo importante. E cosa si fa in questi casi? Quando una cosa è troppo importante, noi lasciamo tutto, è vero? Lasciamo tutto per, corriamo per quella cosa lì. Dice il salmista: a osservare, quindi mi sono affrettato a osservare i tuoi comandamenti. Anche l'Evangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 33, quando parla della preoccupazione riguardo al mangiare, il bere, il vestire, cioè per i bisogni primari dell'uomo, leggiamo: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Ma come si fa a dare a Dio la priorità? Anche questo è una domanda che penso ci dobbiamo porre, vero? Cosa spinge un credente a dare a Dio il primo posto? Ci sono almeno due motivi, due fattori. Il primo motivo lo abbiamo letto nel versetto 2. Abbiamo letto che il primo anno del suo regno, il primo mese, riaprì le porte della casa del Signore e le restaurò. Non è a caso, non è un caso che viene citata questa data, e nemmeno viene citata questa data solo per informarci, cioè il periodo in cui è stato riaperte le porte della casa di Dio e sono iniziati i restauri, ma questa data è una data molto importante, perché ci parla di un calendario, di un nuovo calendario che il popolo di Israele ha ricevuto quando il Signore li ha liberati, quando il Signore li ha liberati dall'Egitto. Se andiamo in Esodo capitolo 12 versetto 2, ci dice proprio che il primo anno, il primo mese, loro dovevano festeggiare la Pasqua, cioè la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, chiamato anche il mese di Abib. Ed Ezechia riaprì le porte della casa del Signore proprio in quella data, perché quella data ricordava da che cosa Dio li ha e ci ha liberati, cioè dalla schiavitù d'Egitto. E quando tu e io ci ricordiamo da che cosa Dio ci ha liberato, non possiamo non dare a Dio il primo posto. Non è un ricordare così, dice: ah, il Signore allora un tempo fa ci ha liberati, è una cosa bella, eccetera. No, non è questo. Quando noi ci ricordiamo da quale condanna Dio ci ha liberato, da che situazione Dio ci ha liberato, è vero? Non possiamo non quindi dare al Signore il primo posto. Paolo dice a Timoteo in prima Timoteo 2, versetto 8-9, dice a Timoteo, eppure non lo sta dicendo a uno che è appena convertito, non lo sta dicendo, non so, un giovane che conosceva poco della Scrittura. Paolo dice a Timoteo: ricordati di Gesù Cristo, risorto dei morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo per il quale io soffro fino a essere incatenato. Paolo diceva a Timoteo che Gesù è morto e risorto per me. È vero? Ezechia si è ricordato di questo. Dice: lui giusto per me ingiusto, per donarci la vita eterna, mentre eravamo degni, meritavamo la condanna eterna. È vero. Quindi la priorità dell'apostolo Paolo come di Ezechia, non erano i suoi diritti, i suoi bisogni, le sue necessità. L'Apostolo Paolo era in carcere e soffriva per via dell'Evangelo, ma la priorità, così per Ezechia, così per l'Apostolo Paolo, era il Signore, la casa del Signore, era l'Evangelo. Il secondo motivo che ha spinto Ezechia e spinge un credente, un nato di nuovo, a dare a Dio la priorità, quindi lo leggiamo in Seconda Cronache, sempre 31, versetto 1, l'abbiamo letto anche l'altra volta. Sì, la fine del versetto 31 dice che Ezechia disse, no, ho sbagliato citazione. Sì, versetto 20, alla fine del versetto 20 del capitolo 31. Ci dice qui che Ezechia, cercando il suo Dio, mise tutto il cuore nella sua opera e prosperò. Mise tutto il suo cuore nella sua opera e prosperò. Questo, cari nella grazia, non è scontato, non è automatico mettere tutto il nostro cuore nell'opera di Dio, ed è la ragione per cui prosperiamo poco o tanto. Non è scontato né automatico mettere tutto il nostro cuore nell'opera di Dio, altrimenti la parola di Dio non esorterebbe, è vero, a farlo. In Proverbi capitolo 23, versetto, lo leggo io, versetto 26, poi leggeremo anche il 21, versetto 1, dice: figlio mio, dammi il tuo cuore, e gli occhi tuoi prendono piacere nelle mie vie. Questo è il secondo motivo, quello di dare il nostro cuore al Signore, di dare totalmente il nostro cuore nelle mani del Signore. La Scrittura chiama in causa il cuore, quindi, come leggiamo in questo passo di Proverbi, e gli occhi. Perché? Perché il cuore è la sede dei sentimenti, dove prendiamo delle decisioni importanti. E gli occhi sono la lampada del nostro corpo, dice Luca 11, 34, così anche Daniele 1,8 riguarda che il nostro cuore è la sede dei nostri sentimenti. Quindi due organi fondamentali, preziosi e anche molto attaccati dal nemico. La Scrittura, per esempio, esorta a custodire il cuore più di ogni altra cosa e esorta a distogliere gli occhi nostri da contemplare la vanità. Se abbiamo deciso di non consacrare questi due organi al Signore, vuol dire che abbiamo messo il Signore fuori dalla nostra porta, come per esempio la chiesa di Laodicea, è vero, vi ricordate? E non solo questo, dice la Scrittura, quando noi facciamo questo saremo simile all'empio. Perché simile all'empio? Perché l'empio dice nel suo cuore, non lo dice apertamente, dice che Dio non esiste, è vero, ma che Dio, quindi, scusate, l'empio dice nel suo cuore che Dio non c'è, non dice che non esiste, ma che dice che è fuori della sua casa. Tante volte il nostro cuore si lascia condizionare da quello che i nostri occhi vedono, è vero, da quello che succede intorno a noi, dalle cose di questo mondo, da quello che gli altri sono e hanno, dalle cose che passano, dalle cose momentanee, dalle cose che non sono eterne, dalle cose che ci deludono, dalle cose che ci lasciano l'amaro in bocca. Prima Giovanni 2,15 ci ricorda come la concupiscenza degli occhi, è vero, la superbia della vita. E noi non riusciamo a gestire, controllare questi forti desideri, questa carnalità, se non mettiamo il nostro cuore nella mano del nostro Signore. Non riusciamo, cari nella grazia. Noi viviamo in questo mondo, è vero, e nessun credente, anche quello più spirituale, ne è esente. Un esempio, come sappiamo, è il re Davide, perché non sempre teniamo conto, siamo consapevoli delle conseguenze, e anche qui l'esempio è sempre Davide, perché noi pensiamo di poter gestire, controllare, fermarci prima di cadere. Giobbe era estremamente consapevole di questa situazione, dei rischi, dei giudizi a cui sarebbe andato incontro se avesse ceduto, dice, alla concupiscenza degli occhi. Voglio passare al secondo verso di Proverbi 21:1. Il cuore del re, dice, nella mano del Signore è come un corso d'acqua, egli lo dirige dovunque gli piace, dovunque vuole. Indipendentemente se mettiamo o non mettiamo il nostro cuore nella mano di Dio, lui è il sovrano, a prescindere. Come leggiamo nel Salmo 135, versetto 6, dice: il Signore fa tutto ciò che gli piace in cielo e in terra. Poi Daniele, poi un altro passo dice: tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a lui. Egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. E non c'è nessuno che possa fermare la sua mano o dirgli: che fai? Questo non significa che il Signore è capriccioso, è vero, ma che Lui è il tutto e che al di sopra di tutto e di tutti. Lui è più grande anche del nostro cuore. Dal momento in cui siamo consapevoli della sovranità di Dio, cioè dal momento in cui mettiamo il nostro cuore nella mano di Dio, perché quando noi mettiamo il nostro cuore nella mano di Dio, siamo consapevoli, coscienti, è vero, della sovranità di Dio, siamo consapevoli anche della nostra fragilità. Quanto è importante. Quanto è importante quando siamo consapevoli della nostra fragilità. Perché quando siamo consapevoli, non a parole, ma a fatti, della nostra fragilità, allora perché abbiamo messo il nostro cuore nella mano del Signore? Quando siamo consapevoli della nostra pochezza, il nostro modo di avvicinarci a Dio cambia. Il nostro modo di pregare cambia. Geremia dice nel capitolo 10, versetto 23-24, dice: Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere l'uomo dirigere i suoi passi. Poi dice nel versetto 24, Signore, correggimi, lo dice Geremia, correggimi, ma con giusta misura, non nella tua ira, perché tu non mi riduca a poca cosa. Quando siamo consapevoli della sovranità di Dio, in qualsiasi situazione in cui noi ci possiamo trovare, non avremo paura. Non indietreggiamo nemmeno, grazie, di un centimetro. Vi ricordate cosa disse Eliseo al suo servo che si alzò di buon mattina in Seconda Re capitolo 6? È vero, quando uscì fuori vide la città, questo servo, circondata da un esercito innumerevole. Dice a un certo punto Eliseo a questo servo, dice: non temere, no? Quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Ed Eliseo pregò e disse: Signore, ti prego, aprigli gli occhi perché veda. E il Signore aprì gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli, di carri, di fuochi intorno a Eliseo. Quando mettiamo il nostro cuore nella mano di Dio, siamo, come è stato ricordato qualche domenica fa, nella cassaforte del Signore, siamo al sicuro, dice Giovanni 10:28. Ma c'è da dire ancora qualcosa riguardo al momento in cui mettiamo il nostro cuore nella mano di Dio. In Prima Samuele, termino con questo passo e piccolo commento, capitolo 6, Prima Samuele capitolo 6, versetti da 9 a 13, parlo di Saul qui. Versetto da 9 a 13 dice: quando l'arca viene rimandata ad Israele, a un certo punto dice, scusate, capitolo 10, ho sbagliato anche qui. Capitolo, Prima Samuele capitolo 10, dal versetto, leggiamo dal versetto 6, dice così, quando Saul viene unto re di Israele, dice: lo Spirito del Signore ti investirà, qui è Samuele che parla, il profeta, dice: tu profetizzerai con loro e sarai cambiato in un altro uomo. Quando questi segni saranno avvenuti, fa quello che avrai occasione di fare, perché Dio è con te. Poi dice, nel versetto 9, dice: non appena egli ebbe voltato le spalle per separarsi da Samuele, Dio gli cambiò il cuore e tutti quei segni si verificarono in quel medesimo giorno. Appena giunsero a Gibea, una schiera di profeti si fece incontro a Saul. Allora lo Spirito di Dio lo investì ed egli si mise a profetizzare in mezzo a loro. Tutti quelli che lo avevano conosciuto prima lo videro profetizzare con i profeti e dicevano l'un l'altro: chi è mai accaduto al figlio di Chis? Saul è anche lui tra i profeti. Un uomo del luogo rispose e disse: chi è il loro padre? Di qui venne il proverbio: Saul è anche lui tra i profeti. Quando Saul ebbe finito di profetizzare, si recò all'alto luogo. Quando tu credente metti il tuo cuore nella mano di Dio, cosa succede? Abbiamo ricordato che il cuore del re nella mano di Dio è come un fiume dove egli lo dirige, dove gli piace, dove vuole. Quando Dio tocca il nostro cuore, quando Dio guida la nostra vita, quindi ha il nostro cuore nella sua mano, è vero, succede qualcosa, succede che Dio ti cambia in un'altra persona. Ed essere un'altra persona non è qualcosa che vedi solo tu, abbiamo letto, è vero, ma che vedono tutti quelli che ti conoscevano prima. Vedono il tuo cambiamento, vedono che non sei più quello di prima. In che modo lo vedono? Lo vedono dal tuo parlare e dal tuo agire, abbiamo letto, che non è più quello di una volta. Abbiamo letto nel versetto 11, tutti quelli che lo avevano conosciuto prima lo videro profetizzare con i profeti e lo vedono non solo dal tuo parlare e agire, ma anche dal tuo vestire, che non è più quello di una volta, perché i profeti si riconoscevano anche dal loro vestito. La nostra compagnia non è più quella di prima. La nostra compagnia non è più quella di prima, di una volta. E dicevano l'un altro: che mai accaduto al figlio di Chis? Saul è anche lui tra i profeti? La compagnia sono i credenti, come dice Seconda Timoteo 2:22, fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede e l'amore con quelli che invocano il Signore con tutto, con un cuore puro. Erano sorpresi, che bello, avete letto? Erano sorpresi, sbalorditi. Loro conoscevano Saul. Ogni giorno dobbiamo mettere quindi il nostro cuore nella mano del Signore per fare la sua volontà e per dare una buona testimonianza a chi ci conosce, a chi è vicino a noi, perché chi è vicino a noi possa domandarsi: cosa è accaduto nella tua vita? Ma cosa è accaduto a figlio di Kiss? Per esempio, come alla Pentecoste, vi ricordate? Cosa hanno detto tutti quei giudei quando hanno visto, è vero, delle lingue di fuoco, questi uomini, questi discepoli che a un certo punto parlavano nella loro lingua? Cosa hanno detto? Ma cosa è successo in questi uomini? Come mai li udiamo parlare nella nostra lingua nativa? Ma com'è possibile? Allora, cari nella grazia, che possiamo mettere il nostro cuore nella mano del Signore, perché Lui lo dirigerà, lo gestirà, lo guiderà dove Lui vuole, e i risultati, come vediamo, come abbiamo letto, oltre a vederlo noi, ma lo vedranno anche gli altri, che non è più quello di prima. E sarà una bella testimonianza. La prossima volta vedremo verso che cosa dunque ha avuto Ezechia la priorità. Che il Signore ci benedica. Amen.